Le 12.35-36 per la precisione, siamo al momento del nostro dibattito. Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Il 27 di aprile, a fine mese, 27 di aprile 2025, è prevista la canonizzazione di Carlo Acutis. Questo evento, insomma, sta suscitando un dibattito piuttosto acceso sia all'interno che all'esterno della comunità cattolica. Da un lato, molti vedono in Acutis un modello positivo per le nuove generazioni, un ragazzo che ha saputo unire la fede con la modernità, sfruttando anche internet, insomma, per diffondere il messaggio cristiano. Dall'altro però c'è chi solleva dubbi sulla rapidità del processo, sulla forte promozione sulla figura da parte della Chiesa, portando insomma a interrogarsi se la questione della canonizzazione risponda più a esigenze spirituali o magari anche a strategie di comunicazione. Allora, ricordovelo, vi ho parlato insomma abbastanza a lungo della biografia di Acutis in copertina, ma lui è morto a 15 anni nel 2006, si è distinto per la sua devozione sia all'Eucarestia che all'utilizzo del web per l'evangelizzazione, e il suo percorso è stato molto veloce. E, insomma, ha avuto popolarità fra i giovani, alimentata anche dai social media, e ha dato vita a un fenomeno, insomma, che poteva essere anche inimmaginabile, no? Nell'era predigitale, con un approccio che è definito pop e quindi quasi pop, diciamo così, possiamo parlare anche e rischiare di suscitare reazioni contrastanti oltre che a ironia. Insomma, un dibattito affascinante, vero Matteo Ongaro, che è arrivato qui in studio e che saluto con piacere. Ciao Matteo.
Ciao Lina, buongiorno. Sì, molti credenti vedono nella figura di Carlo un esempio di santità accessibile, che è capace...
Sì, molti credenti vedono nella figura di Carlo un esempio di santità accessibile, che è capace di parlare ai giovani con un linguaggio moderno e vicino alla loro realtà. La sua capacità di utilizzare la tecnologia per diffondere il Vangelo è considerata una testimonianza di come la fede possa integrarsi con il mondo digitale senza però perdere profondità. E tuttavia, come dicevamo prima, alcuni critici ritengono che il forte slancio mediatico intorno alla canonizzazione possa forse rischiare di sminuire il valore della santità stessa, trasformandola appunto in una operazione di marketing ecclesiastico. E la rapidità con cui la Chiesa ha portato avanti il processo di canonizzazione di Acutis ha sollevato anche degli interrogativi sulla selettività dei criteri adottati. E se da un lato esistono santi che hanno atteso magari secoli per il riconoscimento ufficiale, dall'altro Carlo sembra rappresentare una nuova linea di pensiero forse all'interno della Chiesa, che cerca dei modelli di santità più vicini al mondo contemporaneo. E questo pone una domanda di fondo: la santità deve essere un ideale quasi irraggiungibile oppure un traguardo possibile per tutti? E per parlarne abbiamo con noi in collegamento Paolo Rodari, scrittore, giornalista, vaticanista e nostro collega. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
E Marcus Krink, professore di filosofia moderna e di etica sociale cristiana alla Facoltà di Teologia di Lugano. Buongiorno.
Marcus, ci sente? Marcus, ci sente? Marcus Krink?
Sì, sì.
Ah, eccoci, eccoci.
Sento benissimo.
Benissimo.
Sì.
Allora, partirei con Paolo Rodari, ci diamo tu perché insomma siamo colleghi, quindi risulterebbe un po' artificiale darci del lei. Allora, parlavamo di questo libro, no? Scrittura biografica di Carlo Acutis. Tu hai collaborato con la madre Antonia e pubblicato per PM questa biografia in concomitanza più o meno con la beatificazione, che ricordiamo, beatificazione vuol dire che la Commissione dei Santi e Beati del Vaticano riconosce un miracolo al candidato santo. Allora, però, partiamo dalla biografia con la madre. Che cosa è emerso nell'incontro appunto con la madre? Quali sono state le caratteristiche della spiritualità del giovane Carlo e gli aspetti della vita, insomma, che sono stati messi in evidenza da questa biografia, appunto, che poi tu hai scritto con la mamma?
Sì, al di là di tutto quello che possiamo dire oggi, anche i giudizi che possiamo dire sulla canonizzazione, sull'iter veloce, eccetera, quello che è emerso è una figura, un testimone, come dire, credibile per tutti, credenti e anche non credenti. In particolare a me colpì il racconto che lei mi fece in un'intervista che le fece a Repubblica prima di scrivere questo libro, quando mi raccontò del funerale di Carlo, a cui con sua grande sorpresa arrivarono, nel quale con sua grande sorpresa, con la sorpresa della stessa madre, arrivarono diversi senza tetto. Erano le persone che Carlo, che il giovane Carlo, aiutava di sera andando a portare la cena lungo le strade di Milano a questi invisibili, diciamo, e questi vennero al suo funerale, come dire, noi siamo i suoi amici. Questo è solo un esempio per dire che il segreto di questo ragazzo, e forse anche il motivo della sua canonizzazione, era proprio lo spendersi per gli altri. Lui apparteneva a una famiglia molto ricca, molto agiata di Milano, il nonno fu fondatore della Toro Assicurazioni, il padre di Toro Assicurazioni, e lui, pur appartenendo a questa famiglia molto ricca, in realtà si spendeva per gli ultimi. Questo forse è il suo segreto, questo il segreto della sua spiritualità.
E quindi questo segreto della spiritualità, Marcus Krinke, no? Allora, lei ci parla, Marcus, più da un punto di vista, insomma, del teologo e del professore appunto all'Università della Svizzera Italiana di Teologia. Allora, questo giovane ragazzo ha creato, insomma, il fatto che la canonizzazione sia avvenuta in modo abbastanza veloce. Poi, tra l'altro, noi possiamo dire che è stato in modo abbastanza veloce perché ci sono anche altri casi, no? Ecco, ma c'è questo tentativo di andare più in fretta, secondo lei, Marcus Krinke?
Bene, certamente i tempi sono stati veloci, non così tanto veloci come per Giovanni Paolo II, non è avvenuto un fenomeno come santo subito, eccetera, però tant'è vero che relativamente veloce è. Però questo è dovuto un po' anche ai nostri tempi di oggi. Non sono stati in questo momento saltati degli step o diciamo dei tempi canonici, quindi a livello di ciò che è previsto è stato tutto rispettato. La velocità è un po' dovuto ovviamente anche al fatto che abbiamo a che fare con un santo di oggi, un santo che è pienamente dentro le dinamiche dei tempi di oggi, e mentre i critici dicono che la Chiesa lì abbia un po' utilizzato questa figura per modernizzarsi, per radicarsi nel mondo dei giovani di oggi, dall'altro lato si potrebbe anche dire, meno male, che esistono ancora oggi anche le figure dei santi in questo senso, santi non come uno si immagina, nel senso una figura premoderna che vive una vita assolutamente corretta, ma una figura che vive la sua vita, la sua quotidianità oggi in maniera speciale, in maniera straordinaria, con una fiducia della fede in Dio ovviamente, che però li fa fare essere testimone soprattutto, no, della fede nei tempi di oggi. Credo che il concetto di santità un pochettino ovviamente è cambiato rispetto a quello che è anche l'immaginario di tanti anche di tanti contemporanei. Anche i santi medievali non erano persone in tutto e del tutto perfette, è la distanza temporale che ci li presenta anche in maniera un po' troppo, se vogliamo così, lontani da noi. Avvicinare questa idea, avvicinare il fatto che oggi la santità è una vocazione dei cristiani in quanto tale, come del resto era anche nel primo cristianesimo, e questa è una dimensione che innanzitutto è da interpretare anche in senso positivo.
Ma quindi naturalmente c'è la persona, il personaggio, la vita più o meno cristiana, e poi ci sono le procedure per la beatificazione e poi santificazione che contano, vero Matteo Ongaro?
Sì, esatto. Secondo le procedure, per il processo di beatificazione è necessario un miracolo, invece per quello di canonizzazione ne sono necessari due, come ricordavi prima. E i miracoli che sono stati attribuiti a Carlo Acutis sono appunto due: la guarigione di un bambino in Brasile e quella di una ragazza in Italia. Secondo la Chiesa, una guarigione miracolosa, per essere tale, deve essere istantanea, completa, duratura e scientificamente inspiegabile. Ma visto dall'esterno, agli occhi magari anche di uno scettico, la scientificità della procedura risulta forse a tratti anche un po' fragile. Ma come si comporta la congregazione in questi casi? Com'è che si risponde a qualcuno che muove questo genere di critiche?
Marcus Krinke.
Ebbene, innanzitutto si sottolinea il fatto che ovviamente tutta la realtà dei santi presuppone la fede. La Chiesa ha i santi, venera i santi, se vogliamo così, con una parola moderna in senso comunicativo, innanzitutto per comunicare tra sé e i propri fedeli. Quindi è chiaro che chi ha una visione del mondo che esclude in anticipo qualcosa, che miracoli possono esistere o qualcos'altro, siamo già in una sfera, diciamo, poco accessibile. possibile. Infatti la Chiesa non ha i santi innanzitutto per comunicare con il mondo al di fuori di essa, e soprattutto non impone i santi neanche ai propri fedeli. Quindi se un fedele non si identifica con un santo, oppure se dice questa figura del santo a me non dice nulla, o le procedure sono esagerate, o secondo me qui c'è qualcosa che non corrisponde a come vivo io la fede, la Chiesa non impone in questo senso il culto dei santi.
E poi Marco, scusi se la interrompo, poi ci sono i riformati che non riconoscono del tutto santi e beati e sono sempre cristiani.
Esattamente, e dicono che la santità, come ho detto anche già prima, dovrebbe essere una cosa molto più laica, molto più comune alla nostra vita, come una idea appunto, no, di vivere una luce diversa già in questa vita stessa. Però questo non deve poi portare anche a dire, come ha detto ad esempio il sindaco di Milano, va bene, la santità, come si vede nel caso di Carlo Acutis, è una cosa del tutto normale. Allora non andrei fino a questo punto. Però la congregazione risponde ai critici, no, nel senso di dire, rimanda alle proprie procedure, che prevedono ovviamente una commissione fatta anche di medici, di scienziati. La Chiesa alla fine cerca di arrivare a una conclusione dove esperti confermano il fatto che qui, in queste case delle guarigioni, è avvenuto qualcosa di scientificamente non spiegabile. Questo è l'esito, e questo è stato rispettato nel caso di Carlo Acutis.
E allora, Paolo Rodari, c'è l'esito scientifico, ma come risponde invece un credente come te, vaticanista, lo abbiamo detto, che si occupa di questioni religiose, a quest'idea, no, dello scientificamente inspiegabile, la guarigione che deve essere istantanea, completa e duratura? Insomma, non è così facile comprendere questo fenomeno anche da chi lo vive all'interno della Chiesa cattolica, o no, Paolo Rodari?
Sì, credo che sia abbastanza difficile. Tra l'altro questo è un aspetto che mi lascia anche un po' distante a me, nel senso che poi anche le procedure, i miracoli sono cose, sì, diciamo c'è una commissione, ma poi difficilmente, secondo me, verificabili fino in fondo. Comunque, al di là di questo, io credo che il grosso rischio che corre la Chiesa Cattolica quando porta alla beatificazione e poi alla canonizzazione un candidato sia quello poi in effetti di metterlo un po' su un altare quasi irraggiungibile, scusate, su un piedistallo quasi irraggiungibile. E poi quindi è una figura magari credibile più che altro per chi crede, ma per gli altri no. E quindi anche con Carlo c'è un po' questo rischio, no, di descrivere questo ragazzo come un santino irraggiungibile. È per quello che a me piace di più forse la parola testimone piuttosto che quella santi. Cioè credo che se la Chiesa riuscisse a fare il passaggio di non chiamarli più santi, che in qualche modo è una sfera che attiene al sacro e al mondo dei credenti, ma chiamarlo testimoni, diventerebbero più credibili, e più credibili forse sarebbero anche questi miracoli, ammesso che tali siano.
Un po' testimoni, Marcus Krink, un po' alla Vito Mancuso, un po' alla posteista, no? Teoria posteista, ma ci arriverà la Chiesa Cattolica? C'è qualche chance? Insomma, siamo lontani, eh?
No, perché credo che il culto dei santi fa veramente parte della Chiesa Cattolica, non soltanto della tradizione, ma anche come ovviamente il cattolicesimo viene vissuto ancora oggi, meno evidentemente in Europa, meno evidentemente in una prospettiva in cui un fedele cerca di vivere la fede in conciliazione con una visione razionale anche del mondo e in conciliazione con la scienza. Sono perfettamente d'accordo con Paolo Rodari quando dice certamente anche queste prove fino a un certo punto sono poi convincenti. Chiaro, però dall'altro lato bisogna dire che la Chiesa, mentre propone appunto, no, queste figure, realizza qualcosa, realizza il tentativo, no, almeno, di comunicare, di dire al mondo qualcosa che oggi la scienza non riesce a dire. E credo che appunto è qui, perché altrimenti se la Chiesa poi si limita soltanto a quei limiti che vengono proposti da una visione razionale del mondo, la domanda è sempre che cosa aggiunge di più la fede. E lì questa figura di Carlo Acutis ha dei momenti che disturbano ovviamente, è un santo sì, ma un santo in jeans e scarpe da ginnastica esposto, no? È un giovane sì, ma è un giovane che si occupa di miracoli eucaristici, quindi anche di un tema estremamente ostico per i giovani di oggi. Perciò non condivido così tanto l'idea che è una figura soltanto costruita per essere tale, presenta un po' troppi momenti, no? Che sono anche poco conciliabili, da un lato con la tradizione dei santi, ma dall'altro lato anche come oggi un giovane stesso vive la fede. È una figura come tutti i santi che provocano, e in questo senso anche lui è destinato un po' a provocare. Bisogna, secondo me, non appiattirlo a determinati paradigmi di interpretazione, ma un po' a vedere un po' come riesce oggi un po' a interrogarci semplicemente, a porci domande che la scienza, che altre realtà non ci pongono più.
Ecco, professor Krinke, ma sembrerebbe dunque che la Chiesa forse abbia bisogno di alcuni santi moderni, no? Vicini forse più alle nuove generazioni, e in questo senso la figura di Acutis è stata spesso presentata anche come il santo del web, e alcuni critici vedono però la canonizzazione di Acutis come una sorta di tentativo della Chiesa di creare quasi un influencer cattolico, no? Per contrastare la crisi di vocazioni e la perdita di fedeli. In questo senso non c'è forse il rischio di creare dei modelli artificiosi che non riflettono una vera profondità teologica? Cioè, è davvero un modello di spiritualità o a tratti si potrebbe dire un'operazione di marketing?
Certamente che è anche un'operazione di marketing. Tutti i santi, tutto il culto dei santi, ai quali io vedo, come anche il resto Paolo Rodari, lo vedo con un occhio anche sempre critico, e sono anche abbastanza razionalmente un po' distante, no? dal culto dei santi. Però la Chiesa appunto propone un po' queste figure, queste figure anche oggi, per comunicare, una strategia di marketing. I santi sono utili alla Chiesa, certo, c'è sempre questa dimensione, inutile negarla, ma così fu anche con i santi medievali in altre epoche. E quando appunto propone oggi questa figura di Carlo Acutis, sì, cerca di radicarsi, di essere presente in una nuova realtà quale questo di internet. Concordo con lei completamente che l'appellativo, il santo di internet, è ovviamente esagerato, perché lui che cosa aveva fatto? Aveva creato mostre digitali e aveva utilizzato il computer, aveva utilizzato l'internet per comunicare, ma questo non li fa così tanto un santo di internet, un santo, diciamo, di queste nuove realtà. Ha fatto cose che oggi molti preti e molti altri fedeli nella realtà della rete fanno molto meglio anche di lui, per così dire. In questo senso, certo, è stato utilizzato, ovvio, chiaro.
Poi però, Marcus Krinke, c'è questa questione dei due miracoli, appunto non spiegabili scientificamente, lo abbiamo detto, no? Tutta la procedura istantanea e completi, duraturi e scientificamente inspiegabili. Ma allora chiediamo al Paolo Rodari vaticanista, no? Nella storia del cattolicesimo, insomma, molti santi si sanno affrontato persecuzioni, sofferenze. Acutis ha avuto la sua grave malattia finale, però al di là che certamente non è né una colpa né un merito, insomma, ha avuto una vita immersa negli agi, e questo non gli si può attribuire certamente nessuna colpa, comunque una vita serena. Ma appunto, no, quest'idea di prendere adesso un ragazzo con questa storia, no, con un'esperienza di vita così breve, rispetto a tanti santi che abbiamo avuto con opere e sacrifici alle spalle, oppure senza parlare di persecuzioni, parliamo di Santa Madre Teresa di Calcutta, che tra l'altro è stata beata per un bel po' di tempo prima di diventare santa, che le riconoscessero il secondo miracolo, ma per dire, no? Allora, questa santificazione di Carlo Acutis può far pensare alla Chiesa questa idea di trasformazione e di parlare di testimoni, come dici tu, Paolo Rodari, oppure è una, come possiamo dire, è una speranza un po' che si perde così nei meandri poi delle procedure vaticane, che tu conosci bene?
Ma io credo che sì, che la Chiesa deve andare in quella direzione del trovare testimoni spendibili in qualche modo, no? Cioè, scusate, credibili, il termine migliore, credibili per tutti. Va detto una cosa su Carlo Acutis però, cioè, se è vero che si può leggere dietro una sorta di operazione di marketing, se è vero che in qualche modo, come dire, questa canonizzazione è stata anche spinta da più parti, questo è innegabile, è anche vero che questa canonizzazione è arrivata un po', come spesso avviene, non sempre, in questo caso sì, un po' a furor di popolo, come si dice, perché subito dopo il funerale, anzi io direi proprio nel giorno stesso del funerale, come dire, chi era presente, la Chiesa, si è accorta che era mancata una persona in qualche modo eccezionale, cioè ordinaria ma anche eccezionale. Ripeto, Io sono d'accordo che bisogna non usare uno stesso parametro per giudicare un santo. In questo caso il rischio su Carlo Acutis era che si parlava solo della sua devozione eucaristica, del fatto che diceva tanti rosari, del fatto che andava sempre a messa. Questo è un aspetto, ma non è l'unico. L'altro aspetto, cioè quello del suo essere veramente per tutti, cioè un ragazzo disponibile per tutti, che voleva bene a tutti, che difendeva i bullizzati, che andava dai senza tetto di Milano a portare la cena, che diventava amico di tutti i custodi che venivano dall'est asiatico di Milano, insomma una persona che si faceva vicino a tutti, questo è un aspetto che lo rende invece un testimone credibile. E il processo, ripeto, è nato proprio a motivo del fatto che il giorno del funerale, nei giorni successivi, un popolo si è mosso riconoscendo questa sua credibilità.
Ecco, professor Kerin, che invece lo citava già lei prima, il corpo di Carlo Acutis è stato negli scorsi anni riesumato e mostrato all'interno di una teca ed è un fatto che ha suscitato molte reazioni anche controverse. Peraltro ricordiamo che il corpo di Carlo è stato presentato nella teca indossando una tuta e delle scarpe sportive. In questo senso, nel XXI secolo è ancora appropriato esporre i corpi dei santi in questo modo?
Certamente anche questo risponde a una antica tradizione della stessa Chiesa e quindi anche esporlo è uno di quei fattori di cui parlavo prima, che rispetto al, diciamo, anche alla mentalità dei nostri tempi è un fattore che disturba. Però per la Chiesa la dimensione del corpo, specialmente anche dei santi, da un lato ovviamente è una cosa molto importante per dimostrare che le idee cristiane, appunto le idee anche dei valori cristiani, non sono meramente idee, però sono idee che devono essere realizzate e vengono realizzate. I santi sono grandi racconti anche, racconti non inventati, racconti non come favole, ma racconti vere, racconti, narrazioni che aiutano a qualsiasi altro credente di vivere, di realizzare la propria fede. E in questo senso anche la idea della venerazione, di prendere, diciamo, questo testimone come un proprio esempio. Questo è certamente da un lato qualcosa che corrisponde alla tradizione della Chiesa, però dall'altro lato si sposa anche con una nuova tendenza dei nostri tempi, ossia la tendenza che anche una cultura giovane, pop, eccetera, identifica molto con i propri idoli, no? Con i propri pop star, no? con persone concrete, qualcosa dove ispirare, dove trovare qualcosa, un appiglio, una direzione per la propria vita. Che questo sia un corpo morto è il grande fattore che è la diversità della Chiesa, è la diversità dove appunto la fede vuole comunicare qualcosa che va anche oltre questa vita, perché sono ovviamente non gli stessi valori dei pop star, sono i valori che testimoniano altro, che vogliono alzare lo sguardo, specialmente dei giovani oggi, un po' oltre la propria realtà. È una cosa che cozza, è una cosa che va un po' contrario a un mainstream che vuole eliminare le dimensioni del dolore, della morte, un po', no, dalla coscienza quotidiana, però a volte è importante richiamare.
Però siamo in conclusione, accidenti, abbiamo proprio neanche un minuto. Volevo chiedere molto rapidamente a Paolo Rodari, allora, questa cosa dell'esporre il corpo, no? Appunto riesumato, però poi andiamo un po' a un eccesso, concludiamo con questo, no? Per esempio era proprio, penso, dell'altro ieri questa notizia di chi ha provato a vendere la ciocca di capelli dicendo che appartenevano al giovane Carlo Acutis, insomma 2000 euro. Ecco, qui stiamo cadendo un po' nel grottesco, possiamo dire così, è un vero peccato comunque, no? Almeno lasciamo la procedura, e per far questo forse non deve essere così mediatizzata, dovrebbe essere qualcosa riservata proprio a chi di nicchia crede, può o vuole credere a questo tipo di fenomeni. Paolo Rodari, in conclusione.
Sono d'accordo, a me personalmente l'esposizione dei corpi non piace, mi sembra una cosa un po' kitsch, anche quando ho esposto quello di Padre Pio, che tra l'altro sono corpi ricostruiti, quindi insomma c'è qualcosa che stride, che credo che non c'è bisogno. Poi probabilmente qualche persona ha bisogno anche di questo, non giudico, però sinceramente poi il rischio che si corre è appunto quello che è avvenuto poi ad Assisi, che qualcuno utilizza questa esposizione per i comodi propri.
Grazie molto. Allora il 27 di aprile a Roma verrà santificato il giovane Carlo Acutis, ne abbiamo parlato con Paolo Rodari e con Marcus Krinke, ma grazie molte, vi ringrazio, grazie molte, grazie molte Matteo Ongaro.
Grazie a te.